Due donne sono state elette sindaco di due importanti città e la notizia è stata commentata anche dagli organi di informazione stranieri. Un bel traguardo per queste due giovani donne che sono riuscite a vincere sugli uomini, ma le notizie di uomini che uccidono donne come fossero giocattoli se ne parla un po' meno, anzi molto meno, e poi le tragedie finiscono nel dimenticatoio. In questi primi sei mesi del 2016 hanno trovato la morte 59 donne per mano di un marito, un compagno o da un ex fidanzato. E questi gesti non sono mai improvvisi, ma arrivano dopo una serie di violenze fisiche o psicologiche, talvolta anche denunciate, ma con scarso interessamento da parte di chi dovrebbe occuparsene. Ma cosa scatena la violenza omicida? Lo chiediamo alla sociologa, giornalista e scrittrice Floriana Mastandrea.
Innanzitutto, salve a tutti. Purtroppo questa è una storia complessa che temo non risolveremo in tempi molto brevi, perché richiede un discorso culturale a monte, cioè richiede un'educazione all'accettazione dell'altro e soprattutto all'accettazione della donna, della sua individualità e della sua indipendenza in quanto individuo pensante e autonomo, che abbia i diritti identici all'uomo di fare una propria vita, di pensare, di decidere, di agire, di lavorare, insomma di fare tutto quello che ritiene opportuno per la propria vita. Quando questo accade in contesti familiari difficili, vale a dire momenti di crisi, momenti di mancanza di intesa in una coppia o semplicemente con un compagno, fidanzato, marito, qualunque rapporto possa essere, ma che comunque sia un rapporto legato da un discorso sentimentale, e il partner in questione non è preparato, non è adeguatamente educato ad accettare che la donna la pensi in maniera diversa o che semplicemente rivendichi il proprio diritto ad essere autonoma dall'altro, allora scatena la violenza, la reazione violenta. La reazione violenta dovuta all'incapacità di dominare, perché c'è il senso del dominio maschile che non è superato in realtà, anche quando sembra superato, in fondo lo è in maniera, diciamo così, mitigata. Ecco, è mitigato, ma non proprio superato. Invece non si è ancora capito che il vero problema è di accettare l'idea, e quindi anzi di promuoverla, di portarla avanti, di essere insieme, di fare un cammino insieme, di essere addirittura complici in quello che si deve raggiungere, cioè l'obiettivo di stare tutti meglio. E in realtà invece gli uomini sono diventati fragili, probabilmente perché la società ci logora, ci costringe a delle prestazioni eccellenti sotto ogni profilo, come ci poniamo, come ci presentiamo, il lavoro che facciamo, a essere smart, diciamo così, cioè a essere veloci, intelligenti, capaci di affrontare ogni circostanza. Per cui quando ci vediamo un rifiuto, soprattutto laddove non ce l'aspetteremmo, cioè in ambito intimo, familiare, quello che dovrebbe essere l'ambito rassicurante, che così non è più, in realtà non lo è mai stato, ma adesso meno che mai, ecco che si scatena la reazione violenta di delusione, di paura di perdere l'altro, di paura di perdere quel minimo di sicurezza che si pensava di avere, ma in realtà così non dovrebbe essere, perché la sicurezza, è ovvio, la dovremmo trovare ognuno di noi, uomini o donne che si sia, in noi stessi.
Ma come può essere che l'idea dell'abbandono possa accecare di furia e disperazione il partner, magari padre, lavoratore, a detta di molti, di tutti, magari normale, fino a strangolare la madre dei suoi figli e a dare fuoco alla fidanzata?
Perché c'è un senso del possesso dietro, non è tanto l'idea di creare insieme qualcosa e di portarla insieme finché sussistono gli elementi, finché dura, finché le condizioni non cambiano. C'è una volontà di assicurarsi che l'altro ci sia sempre e che in qualche maniera sia dominato dal partner, dall'uomo in questo caso, perché la donna è vista come colei che deve stare a disposizione, al servizio di una famiglia, così come lo è in qualche maniera della comunità. Per cui è difficile immaginare l'idea che una persona che si è faticato ad avere lì accanto con sicurezza ormai, che ci dà quel minimo di sicurezza, che possa dare quel minimo di sicurezza, possa poi decidere di fare altro, di abbandonare quella situazione, quindi di abbandonare quella persona, che non lo accetta perché è come se fosse abbandonato più in generale, insomma, dalla società, è come se il suo ruolo nella società a quel punto fosse fallimentare.
Ma perché una donna, secondo te, si ribella a un compagno violento solo dopo anni di sofferenza?
Perché noi donne siamo educate purtroppo alla cultura della sopportazione, del resistere finché almeno riusciamo in qualche maniera, a volte perché ci sono i figli, a volte perché c'è da salvaguardare l'onore, diciamo così, la famiglia, la provenienza, l'apparenza sociale, cioè sono tanti gli elementi che interagiscono tra loro e che costringono una donna ad essere vittima sacrificale di una situazione che non funziona, che non va bene, che però purtroppo anche per necessità molto spesso accetta, perché non ci dimentichiamo che le donne per avere pari diritti fino in fondo dovrebbero avere il lavoro, che invece non c'è. La nostra è una società ancora molto sessista, molto maschilista, e poi a maggior ragione con la crisi che ormai ci attanaglia da molti anni, le prime a pagare sono state le donne, i soggetti più deboli come sempre. Cioè finché non avremo una pari dignità lavorativa che ci consentirà di conseguenza autonomia e rispetto, gli uomini, soprattutto quando sono i soli a lavorare in ambito familiare, avranno sempre la meglio. Ovviamente io parlo sempre di uomini di un certo tipo di cultura, cioè della sottocultura, non parlo di uomini emancipati, perché un uomo che tratta una donna da pari è un uomo emancipato, che la tratta da essere umano così come lo è lui. Ma qui non parliamo di uomini che trattano le donne allo stesso modo, altrimenti non le ucciderebbero, non arriverebbero a sfogare la loro rabbia a livelli così parossistici.
Arrivano a sfogare la loro rabbia e alle volte uccidono anche se stessi.
Sì, perché subentra la disperazione. Quando si uccide la compagna della propria vita, la mamma dei propri figli o comunque una donna alla quale si è tenuto tantissimo, che però in qualche maniera vuole liberarsi e non si accetta questo, è come se subentrasse una sorta di disperazione che porta a pensare che tutto è finito, che non vi è più speranza nella propria vita, e di conseguenza si elimina colei che in qualche maniera ha tolto la speranza, ma poi si elimina anche se stessi, perché visto che non si può più vivere e comunque ci si rende conto evidentemente anche di ciò che si è fatto, della gravità dell'atto commesso, e di conseguenza anche l'idea di finire in carcere, di finire sotto processo, di affrontare un iter altrettanto doloroso se non addirittura di più è insopportabile, e di conseguenza evidentemente si preferisce farla finita, scatta un meccanismo psicologico contorto ma comprensibile, tra virgolette, ovviamente.
E quindi da dove iniziare per, diciamo così, educare e sensibilizzare soprattutto gli uomini?
Dalle famiglie, dalle mamme, dai padri, dalla scuola e infine nella società. Tutto questo si deve ripercuotere, ma è chiaro che deve iniziare dalle famiglie, dall'ambito familiare, che è quello fondamentale, ambito familiare, il suo nucleo, quello che è una madre, un padre, se ci sono entrambi i genitori meglio ancora, visto che oggi si parla di famiglie non più classiche ma allargate, cambiate, mononucleari, con soltanto il padre e la madre o soltanto con i nonni. Insomma, chiunque abbia il compito educativo deve esercitarlo, e deve esercitarlo bene, deve far capire al bambino che la bambina va rispettata perché è uguale a lui, anche se di sesso diverso, a maggior ragione anzi, che le donne come gli uomini hanno dei ruoli nella società, ma la prima questione è rispettare le loro diversità, imparare ad apprezzarsi reciprocamente e imparare il senso proprio dell'accettazione dell'altro da sé e dell'accettazione delle differenze, che devono essere non un ostacolo ma un arricchimento per entrambi.
A Floriana, quante donne devono ancora morire perché il governo si renda conto che è necessario agire per contrastare la violenza di genere con decisioni politiche attive, idonee per un problema sociale enorme come quello della violenza sulle donne?
Questa è una domanda molto difficile, è complicato dare una risposta. Io spererei che non ne dovessero morire ancora, ma vedo questo governo molto disattento, molto distratto da queste tematiche. Probabilmente non c'è nemmeno gente all'altezza di occuparsene, probabilmente si preferisce pensare ai voti, si preferisce pensare a fare proclami, a promuovere il proprio operato, che peraltro è un hanno operato, su cui ci sono molti dubbi per quanto mi riguarda e non solo da parte mia, visto che c'è un grosso scollamento dalla realtà. E giustamente ciò che tu fai notare, ovvero che servono delle leggi forti, che servono delle leggi più giuste, più adeguate, è importante, sarebbe urgente, invece si pensa ad altro e questo è molto grave, molto preoccupante. Io spero non debba passare ancora molto tempo e non debbano morire ancora altre donne, però certamente al di là delle leggi bisogna anche educare, promuovere, come dicevamo prima, una cultura del rispetto, dell'imparare a comportarsi diversamente, a rispettare la donna e a far sì che la donna venga semplicemente vista come un altro individuo, altro da sé rispetto a un uomo, che ha gli stessi diritti e gli stessi doveri e che pertanto appunto va rispettata in quanto individuo, anzi individuo che può arricchire per la sensibilità, per le capacità, per la cultura, per la diversità. Tutto ciò che è diverso da noi deve essere visto come qualcosa di positivo, non certamente da temere.